Buongiorno a tutti. Apriamo la parola di Dio nella lettera di Paolo ai Colossesi. Continuiamo il nostro studio in questa lettera di Paolo. Oggi guarderemo un passo un po' particolare nel quale Paolo si confida, parla delle sue sofferenze, parla di se stesso. Sicuramente a Paolo non piaceva parlare di se stesso, però a volte lo fa e possiamo imparare molto da quello che ci dice. Quindi oggi leggeremo nel capitolo 1 del versetto 24 fino al capitolo 2 versetto 5. Colossesi 1 versetto 24. Ora sono lieto di soffrire per voi, e quel che manca alle afflizioni di Cristo lo compio nella mia carne, a favore del suo corpo che è la Chiesa. Di questa io sono diventato servitore, secondo l'incarico che Dio mi ha dato per voi, di annunciare nella sua totalità la parola di Dio, cioè il mistero che è stato nascosto per tutti i secoli e per tutte le generazioni, ma che ora è stato manifestato ai suoi santi. Dio ha voluto far loro conoscere quale sia la ricchezza della gloria di questo mistero fra gli stranieri, cioè Cristo in voi, la speranza della gloria, che noi proclamiamo esortando ciascun uomo e ciascun uomo istruendo in ogni sapienza, affinché presentiamo ogni uomo perfetto in Cristo. A questo fine mi affatico combattendo con la sua forza che agisce in me con potenza. Desidero infatti che sappiate quale arduo combattimento sostengo per voi, per quelli di Laodicea e per tutti quelli che non mi hanno mai visto di persona, affinché siano consolati i loro cuori e uniti mediante l'amore, siano dotati di tutta la ricchezza della piena intelligenza per conoscere a fondo il mistero di Dio, cioè Cristo, nel quale tutti i tesori della sapienza e della conoscenza sono nascosti. Dico questo affinché nessuno vi inganni con parole seducenti, perché sebbene sia assente di persona, sono però con voi spiritualmente, e mi rallegro, vedendo il vostro ordine e la fermezza della vostra fede in Cristo. Questa è la parola di Dio. Che idea ti fai dell'apostolo Paolo? Come te lo immagini l'apostolo Paolo? Come personalità, come apparenza fisica? La Bibbia non ci dice poco, però penso che se noi siamo cristiani e se per mesi, anni leggiamo le lettere di Paolo, forse abbiamo qualche idea, ci facciamo un'idea di Paolo come personaggio. No? Che idea ti fai? Oggi l'apostolo Paolo ha piuttosto cattiva reputazione. Se chiedi alla gente che idea si fa dell'apostolo Paolo, se guardi su internet vedrai che ha cattiva, non ha una buona reputazione. Innanzitutto si dice che era misogino. No, l'apostolo Paolo è colui che ha detto: "Mogli, siate sottomessi ai vostri mariti". Non è colui che ha chiesto alle donne alle mogli di essere sottomesse, quindi è un misogino. Questa è una cosa che si sente dire molto spesso. Poi si sente spesso dire che Paolo ha snaturato il messaggio di Cristo, non so se avete mai sentito questa cosa, ma è una cosa abbastanza che si sente abbastanza spesso, l'idea che Cristo aveva un messaggio molto semplice, un messaggio di amore, amatevi gli uni gli altri, però purtroppo dopo è arrivato Paolo e ha rovinato tutto con le sue idee di peccato originale, ha scritto delle lettere molto complicate di teologia. Ed è lui che veramente ha fondato il cristianesimo, però ha rovinato il messaggio di Cristo. E anche nella sua vita Paolo è stato criticato tantissimo. Non so se hai mai pensato quanto è stato criticato l'apostolo Paolo. Infatti tutte le lettere che abbiamo nel Nuovo Testamento, a parte forse Filippesi, sono lettere che lui scrive in parte perché è criticato e accusato di varie cose. Sappiamo da quello che dice che c'erano dei insegnanti di false dottrine che venivano nelle chiese e dicevano delle cose false su Paolo. Dicevano Paolo fa il duro, no? Quando scrive, dice sono un apostolo, però quando lo vedi in realtà è timido, sembra che sia stato anche di abbastanza piccolo, quindi non è molto, non fa una grande impressione, è poco credibile, debole. E Paolo scrive in parte per difendersi, e anche in questo passo che abbiamo letto, Paolo parla di se stesso, e quello che sta dicendo in sostanza è: guardate che io mi spendo per il Vangelo, no? Io soffro per il Vangelo, dice Paolo. Paolo dice: io non sono una persona che passa le sue giornate a scrivere delle lettere o a insegnare la teologia, io soffro per il Vangelo. Avete notato quante volte in questo passo dice io soffro, io mi affatico per il Vangelo? Scrive in particolare per quelli che non l'hanno mai visto, capitolo 2, versetto 1, per tutti quelli che non mi hanno mai visto di persona. Probabilmente questi insegnanti di false dottrine che turbavano le chiese avevano molto successo. Avevano successo, erano seducenti, attraenti, come succede spesso oggi. No? Spesso coloro che sono fedeli al Vangelo soffrono, mentre quelli che insegnano false dottrine hanno tanto successo. Mi diceva non tanto tempo fa un mio amico che è pastore di una piccola chiesa: a volte mi dispiace pensare che io faccio uno sforzo per essere fedele e predico a 30 persone, mentre tanti falsi dottori o predicatori che predicano il Vangelo della prosperità parlano davanti a 2000 persone. No, sembrano aver successo, invece i collaboratori di Cristo fedeli non hanno successo. E quando uno legge quello che Paolo dice, la domanda che viene in mente è: ma chi glielo fa fare? No, chi te lo fa fare, Paolo, soffrire così tanto per il Vangelo? Se andate a vedere in 2 Corinzi 11, fa la lista di tutte le sue sofferenze, è stato lapidato, è stato picchiato parecchie volte. Ma chi te lo fa fare, Paolo? E Paolo risponde una cosa molto semplice che ci porta al cuore del Vangelo. Paolo dice: Cristo me lo fa fare, perché Cristo è in me. Questa è la grande verità che Paolo vuole insegnare ai Colossesi e che ci vuole ricordare questa mattina, questa idea dell'unione con Cristo. Guardate il versetto 27. Dice: Paolo dice: voi dovete capire, se siete cristiani, questo mistero: Cristo in voi, la speranza della gloria. Cristo in voi, Cristo in noi. Se noi siamo cristiani non è perché abbiamo una religione, non è neanche soltanto perché crediamo in Cristo, ma è qualcosa in più: Cristo vive in noi. Se siamo cristiani abbiamo questa unione, questa identificazione misteriosa con una persona, Cristo. Questo è un concetto centrale che separa l'umanità in due gruppi, che forse separa anche noi in questa chiesa questa mattina in due gruppi: coloro che hanno Cristo dentro di loro, coloro che hanno questa unione con Cristo, e coloro che non ce l'hanno. E quindi questo tema dell'unione con Cristo è molto importante da capire. Vorrei riflettere su questo tema con voi questa mattina vedendo tre cose che Paolo dice in questo passo. La prima cosa che dice è che questa unione con Cristo è un mistero. La seconda cosa è che è una unione con le sofferenze di Cristo. E la terza cosa è che è un'unione con la gloria di Cristo. Quindi riflettiamo su queste cose, cosa possiamo imparare. Innanzitutto Paolo dice che la nostra unione con Cristo, come cristiani, è un mistero. Guardate i versetti 25 e 26. Io sono incaricato di annunciare questa parola, cioè il mistero che è stato nascosto per tutti i secoli, ma che ora è stato manifestato ai suoi santi. Paolo dice che il messaggio del Vangelo è un mistero. Ora, lo sapete già, o dobbiamo ricordarcelo, che nella Bibbia, nel Nuovo Testamento, un mistero non significa qualcosa di incomprensibile, significa qualcosa che prima era nascosto e adesso è rivelato. Questo è il senso biblico del mistero, cioè che Gesù Cristo, la sua persona, la sua opera, era già presente nell'Antico Testamento, però era nascosta, mentre adesso che Cristo è venuto, capiamo tutto, capiamo di più. Già nell'Antico Testamento si parla di Cristo e della sua opera, ci sono tante profezie. Però adesso che Cristo è venuto è tutto così più chiaro per noi. Sant'Agostino, il grande padre della Chiesa, ha usato questa immagine molto utile, secondo me, per capire, per pensare all'Antico Testamento. Diceva: l'Antico Testamento è come una stanza buia dove gli scuri sono stati chiusi, noi potremmo dire senza luce, dove la quale si fa fatica a percepire le cose, si riesce a percepire che ci sono dei mobili, qualche mobile, un letto, però non si vede niente. Il Nuovo Testamento è come se noi dovessimo accendere la luce, accendiamo la luce e si vede tutto quello che c'era prima. Questo è il modo in cui il Nuovo Testamento illumina l'Antico Testamento. Quindi quando leggiamo l'Antico Testamento, tutto ciò di cui leggiamo ha a che fare con Cristo, non la chiamata di Abramo, l'uscita degli ebrei dall'Egitto, tutti la legge, i sacrifici, il tabernacolo, il tempio, tutte queste cose hanno un significato che ci portano a Cristo. Però adesso è così tanto più chiaro, perché noi veniamo dopo Cristo. E questo mistero è stato rivelato a chi? Guardate il versetto 26. Ora è stato manifestato ai suoi santi, cioè noi, anche se noi non siamo ebrei. Noi adesso possiamo capire questo mistero di Cristo in noi. Ora, so che forse noi facciamo un po' fatica ad entusiasmarmi per queste cose, perché sembrano così banali, no? Dopo 2000 anni di cristianesimo, ma pensate un po', il privilegio che abbiamo di essere nati dopo Cristo, dopo la croce. Pensate che avreste potuto nascere prima di Cristo, oppure un altro paese dove non si sente parlare del Vangelo. Pensate al privilegio che abbiamo di capire l'opera di Cristo, la salvezza, il perdono per i peccati. Pensate un po' quante domande dovevano avere nell'Antico Testamento le persone che non potevano vedere queste cose. Pensate per esempio a Mosè, no, in Esodo 34, quando Dio dice a Mosè: io sono il Dio misericordioso e pietoso, che perdona la trasgressione, ma non terrà il colpevole per innocente. Ma com'è possibile? Forse Mosè si sarà fatto la domanda: com'è possibile perdonare la trasgressione e non tenere il colpevole per innocente? Come funziona? Oppure avranno pensato: tutti questi sacrifici che portiamo, ma siamo veramente perdonati con questi sacrifici? Quando Davide chiede perdono nel Salmo 25, dice: non ricordati delle mie trasgressioni. Perché no? Ricordati di me nella tua clemenza, per amore della tua bontà, o Signore. Davide sta dicendo a Dio: non so esattamente come puoi perdonarmi, però io mi affido alla tua bontà. Perdonami. Mentre adesso capiamo com'è possibile. Capiamo che Dio è venuto in questo mondo, in Cristo, è morto sulla croce, ha pagato per i nostri peccati. Adesso capiamo come Dio può perdonare le trasgressioni e allo stesso tempo non tenere il colpevole per innocenti. Però c'è qualcosa di più che i santi dell'Antico Testamento non potevano capire, questa unione con Cristo. Quando noi diventiamo cristiano, Cristo viene nella nostra vita, Cristo viene in noi e fa parte di noi. Non siamo più da soli, siamo uniti a Cristo. E questo l'hai sperimentato se sei veramente cristiano? Hai sperimentato questa realtà dell'unione con Cristo? Quando soffri, senti che non soffri da solo. Senti che anche se tu soffri, Dio e Cristo è dentro di te, che soffre con te. Lo senti che non sei da solo? Oppure quando fai il male, quando al lavoro o nella tua famiglia o fai qualcosa di male, fai qualcosa che tu sai è male, lo sai che è male, non riesci a dimenticarlo perché Cristo è con te. Cristo non ti lascia fare quello che vuoi. Cristo non ti permette di fare le cose sbagliate. Sei sotto un giogo con Cristo. Cristo diceva, accettate, prendete il mio giogo. Quindi se tu sei cristiano, hai sperimentato questa realtà dell'unione con Cristo. Non qualcosa, qualsiasi cosa che tu faccia, sai che Cristo è con te. Ti aiuta, ti sostiene, non ti lascia fare quello che vorresti, è lì con te. E questo il mondo non lo vede. No, questo per il mondo è ancora oggi un mistero. Giovanni lo dice nella sua prima lettera, prima Giovanni 3. Siamo figli di Dio, per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Cristo. No, nelle strade della nostra città, a Trento, a Rovereto, a Pergine, quando ci sono dei cristiani che camminano per la strada, c'è Gesù Cristo in loro, con loro, che cammina per la strada. Questa è una realtà invisibile a questo mondo, non la realtà dell'unione con Cristo. Cristo è dappertutto presente con il suo popolo. Se tu sei in Cristo, sei unito a Cristo. Cristo è presente con te, dentro di te. Per quello che Paolo dice nel capitolo 2, versetto 2, il mistero di Dio, cioè Cristo, nel quale tutti i tesori della sapienza e della conoscenza sono nascosti. Quello che ti voglio ricordare questa mattina, che Paolo ci ricorda, è che tutte le risposte a tutti i nostri problemi sono in Cristo. Tutte le domande che abbiamo, tutti i problemi che abbiamo, tutte le nostre ansie, le nostre frustrazioni, i nostri interrogativi sulla vita hanno tutti la loro soluzione in Cristo. Dio non ci dà la risposta a tutte le nostre domande, però dà la soluzione ai nostri problemi. È quello che fa Dio. Dio non ci dà la risposta a tutte le domande, però ci dà la soluzione ai nostri problemi. E la soluzione è Cristo. Cristo con noi. Cristo dentro di noi. Quindi questo è il mistero del Vangelo, il mistero che portiamo dentro di noi se siamo in Cristo, la nostra unione con Cristo. Però questa unione cosa significa? Significa che tutto quello che Cristo ha sperimentato lo sperimentiamo anche noi, beh, non tutto letteralmente la croce, però in particolare come Cristo ha sofferto anche noi dobbiamo soffrire. Questo è il secondo punto sul quale Paolo insiste. Se noi siamo uniti a Cristo, noi dobbiamo soffrire, perché Cristo ha sofferto. Leggiamo ancora una volta quello che Paolo dice su se stesso, versetto 24. Sono lieto di soffrire per voi. Versetto 29. A questo fine mi affatico, combattendo con la sua forza che agisce in me. Capitolo 2, versetto 1, desidero che sappiate quale arduo combattimento sostengo per voi. Paolo ha sofferto tantissimo per Cristo e questa sofferenza era inevitabile. Pensate alla conversione di Paolo. Ricordatevi la storia in Atti, capitolo 9, vi ricordate la conversione di Paolo? Paolo andava a Damasco, vi ricordate perché andava a Damasco? Andava per far soffrire i cristiani, per quello che andava a Damasco, andava per perseguitare i cristiani, per farli arrestare, buttarli in prigione, o forse farli uccidere. Però è stato fermato da Cristo sulla strada, e Cristo ha subito insegnato a Paolo due lezioni. Lezione numero uno, ha detto, Paolo, Paolo, perché mi perseguiti? Cristo non ha detto perché perseguiti la Chiesa, non ha detto perché perseguiti i cristiani, ha detto Paolo, perché mi perseguiti? Cristo ha insegnato a Paolo subito una lezione che Cristo è presente nella sua Chiesa con ogni credente. No? Paolo pensava di buttare cristiani in prigione, invece buttava Cristo in prigione. Paolo pensava di perseguitare e di far soffrire i cristiani, invece faceva soffrire qualcun altro, faceva soffrire Cristo. Ancora oggi, quando i cristiani sono perseguitati, coloro che buttano cristiani in prigione non sanno che stanno buttando Cristo in prigione. C'è una persona con loro. Coloro che torturano i cristiani non sanno che stanno torturando Cristo. Che tragica realtà per coloro che vogliono perseguitare i cristiani. Un giorno capiranno che c'era qualcun altro. Quindi la prima lezione è che Cristo è presente nella sua Chiesa con ogni cristiano e soffre con i cristiani. Poi la seconda lezione che Paolo ha dovuto imparare subito, ve la ricordate attraverso quello che Cristo dice a Anania, ha chiamato questo fratello Anania per andare a trovare Paolo, e in Atti 9:15 Dio dice: va verso Paolo perché egli è uno strumento che ho scelto per portare il mio nome ai popoli. Gli mostrerò quanto debba soffrire per il mio nome. Farò vedere a Paolo, dice Cristo, quanto debba soffrire per il mio nome. Fino adesso Paolo ha fatto soffrire me. Da ora in poi dovrà soffrire anche lui come cristiano. Ed è questo che Paolo dice nel versetto 24, in questa affermazione molto strana che è stato spesso non capita, dice: ora sono lieto di soffrire per voi, e quel che manca alle afflizioni di Cristo lo compio nella mia carne a favore del suo corpo. Ma scusa un attimo, quello che manca alle sofferenze, alle afflizioni di Cristo, manca qualcosa alle sofferenze di Cristo? Paolo chiaramente non sta dicendo che manca qualcosa al sacrificio di Cristo e che noi dobbiamo completare la sua opera con le nostre sofferenze, perché tutta la lettera dice il contrario. Quello che dice Paolo è che Cristo ha sofferto per noi, per il nostro perdono, però adesso noi cristiani dobbiamo soffrire per trasmettere, per diffondere questo messaggio. Quando Cristo ha detto a Anania: farò vedere a Paolo quanto deve soffrire per mio nome, non stava parlando di un castigo, non stava dicendo: adesso voglio punire Paolo per tutto quello che ha inflitto alla Chiesa, no. Stava dicendo che c'è una regola spirituale che Paolo deve imparare. Io, Cristo, ho sofferto, mi sono dato per i peccati del mio popolo. Adesso il mio popolo deve soffrire per diffondere il messaggio del Vangelo. Ed è quello che Paolo fa, ed è quello che noi dobbiamo fare. Dobbiamo soffrire per diffondere il messaggio del Vangelo. Dobbiamo soffrire per trasmettere questo messaggio. È quello di cui Paolo sta parlando. Dice la stessa cosa per Epafrodito in Filippesi 2. Dice: ha rischiato la propria vita per supplire ai servizi che non potevate rendermi voi stessi. Oppure 2 Timoteo 2:10, il Vangelo per il quale io soffro fino ad essere incatenato come un malfattore, ma la parola di Dio non è incatenata. Ecco perché sopporto ogni cosa per amore degli eletti. Amici, questa è una realtà spirituale che Paolo ha capito e che noi dobbiamo capire. Noi dobbiamo soffrire per il Vangelo, perché noi siamo uniti a una persona, Cristo, che ha sofferto per noi. Cristo ha sofferto per noi per acquistare questo perdono, questa giustificazione, ma noi dobbiamo soffrire per diffondere questo messaggio. In altre parole, è inutile che Cristo abbia sofferto per il suo popolo se nessuno va ad annunciare questa buona notizia. Ed è per questo che vanno tanti missionari nel mondo e soffrono. No, non so se hai mai pensato a questa cosa. Perché Cristo non può rivelarsi da solo subito alla gente? Perché vuole che noi andiamo a parlare di questo messaggio? Perché Cristo ci vuole usare. Ci vuole usare per proclamare la buona notizia del Vangelo. E quindi noi dobbiamo spenderci, dobbiamo parlare, dobbiamo andare. E questo ci costa. In alcuni paesi questo può costare la persecuzione, andare in prigione. A noi costa molto meno, però può costare anche a noi, può costare la perdita della nostra rispettabilità sociale, oppure essere derisi dai nostri amici, dai nostri colleghi. Paolo dice una cosa molto forte nel versetto 24: ora sono lieto di soffrire per voi. Sono lieto di soffrire per voi. Paolo non parla così perché era un masochista, ma perché ha capito questa regola spirituale. Sono lieto di soffrire per voi. Questo è un versetto che facciamo fatica a capire, non sappiamo esattamente cosa farcene di questo versetto. Penso che abbiamo bisogno di tanta preghiera e tanto aiuto per poter fare nostro questo versetto. Sono lieto di soffrire per voi, per la Chiesa di Cristo. Mi ha colpito quello che diceva un missionario in Africa qualche anno fa, non mi ricordo più chi fosse, però ho scritto quello che diceva. Era tornato in Europa dopo aver servito per tanti anni in Africa e faceva questa riflessione su di noi, sui cristiani occidentali. Diceva: noi viviamo, lui si includeva con i cristiani occidentali, noi viviamo come se la felicità fosse più importante della santità, come se morire giovane fosse la più grande tragedia immaginabile e come se la salute e il benessere fossero i doni più preziosi che Dio ha da offrire. Noi viviamo con questa mentalità. Invece se siamo in Cristo dobbiamo cambiare mentalità. Dobbiamo accettare questa sofferenza in Cristo. Se uno è mandato da Dio come missionario in un paese lontano e muore a 30 anni, non è una tragedia. Non è una tragedia. Però se qualcuno vive fino a 80 anni senza conoscere il Signore, anche se si gode la sua pensione, se va a fare delle crociere, ma muore senza il Signore, questa è una tragedia. Questa è una tragedia. No. Morire a 30 anni se conosci il Signore non è una tragedia. È una cosa difficile da accettare, però non è una tragedia. Quindi cosa ce ne facciamo noi di questo versetto 24? Sono lieto di soffrire per voi. Dobbiamo osare di più nella nostra vita quotidiana. Siamo chiamati a soffrire di più? Penso di sì, siamo chiamati a soffrire di più per il Vangelo. Non ancora una volta perché siamo masochisti, ma perché abbiamo questo messaggio che il mondo non vuole sentire, ma di cui ha tanto bisogno. Questo messaggio della salvezza in Cristo, questo mistero, Cristo in noi, la speranza della gloria. Cristo in noi, la speranza della gloria. Dobbiamo soffrire di più per Cristo. Se siamo uniti con Cristo dobbiamo soffrire, ma non ci sono solo sofferenze, ci sono anche cose positive. C'è anche la speranza della gloria, come dice Paolo in questo passo. In 2 Corinzi capitolo 1 Paolo dice: come abbondano in noi le sofferenze di Cristo, così per mezzo di Cristo abbonda anche la nostra consolazione. E qui dice la stessa cosa. C'è tanta speranza in questo passo, tanti incoraggiamenti. Guardate il versetto 29. Mi affatico combattendo con la sua forza che agisce in me con potenza. Noi se siamo uniti con Cristo dobbiamo soffrire, però abbiamo anche delle promesse. La prima promessa è che abbiamo la sua forza in noi. No, questo è un versetto tipico di Paolo, come in Filippesi 2, quando dice: fate tutto senza mormorare perché è Dio che agisce in voi. Qui dice: io mi affatico combattendo con la sua forza che agisce in me con potenza. Cioè in questo versetto c'è un'esortazione: dobbiamo combattere. Non è Dio che combatte, dobbiamo farlo noi. Dobbiamo combattere noi, dobbiamo affaticarci noi. Però non lo facciamo da soli, lo facciamo con la sua forza che agisce in noi. Ancora una volta, tu hai sperimentato questa realtà? Questa è una realtà che non si può spiegare, è una realtà che va sperimentata. No, combattere per Cristo con la sua forza in noi. Io combatto, però sento, lo so che con me c'è qualcun altro, c'è la speranza di Cristo, la forza di Cristo in me. però c'è anche di più, c'è questa forza di Cristo in noi, però c'è anche la speranza della gloria, versetto 27, questo versetto centrale, Cristo in voi, la speranza della gloria. Cosa vuol dire la speranza della gloria? Vuol dire la speranza della risurrezione, la speranza che un giorno saremo con Cristo per sempre. Vi ricordate quello che dice Paolo nel capitolo 8 di Romani? Quelli che ha predestinati, li ha anche chiamati, li ha anche giustificati e li ha anche glorificati. C'è questa catena solida che nessuno può rompere. Se noi siamo stati chiamati, giustificati, siamo anche stati glorificati. Perché? Perché Cristo è già stato glorificato, Cristo è già risorto dai morti e ci aspetta, anche noi dobbiamo risorgere dai morti. Nel capitolo 1, versetto 18, Paolo dice Cristo è il primogenito dai morti, è il primo ad essere risorto dai morti, però se tu sei in Cristo, un giorno anche tu risorgerai in Cristo, con Cristo. Quindi quando siamo diventati cristiani, quando tu sei diventato cristiano, forse ti ricordi il giorno della tua conversione, forse non te lo ricordi, forse è successo senza che tu te ne potessi veramente accorgere, però quando è successo, un giorno è successo, hai cominciato ad essere identificato con Cristo. Questo legame misterioso con Cristo è stato creato dallo Spirito Santo. E dal quel giorno e per l'eternità tu sarai con Cristo. Ed è così che noi dobbiamo concepire la vita cristiana, noi dobbiamo concepire la nostra vita così. Noi dobbiamo seguire la stessa traiettoria di Cristo. Cristo è venuto, è stato umiliato, ha sofferto, quindi anche noi dobbiamo essere umiliati e dobbiamo soffrire in questo mondo. Cristo è risorto, Cristo è stato glorificato, anche noi. Un giorno potremo risorgere ed essere glorificati. Siamo veramente identificati in Cristo. Questa idea dell'unione con Cristo non è un'idea astratta, è un'idea concreta. Cristo è veramente con noi. Dobbiamo seguirlo e Lui agisce in noi. Ora guardate che non c'è nessuna comunità al mondo come i cristiani. Non c'è nessuna comunità al mondo come la Chiesa di Cristo, non c'è nessuna religione, nessun partito politico, nessuna comunità, nessun club, nessuna associazione di gente comparabile alla Chiesa di Cristo. Perché noi abbiamo tutti qualcosa in comune, anzi abbiamo qualcuno in comune. Cristo in noi, la speranza della gloria. Questa è un'idea molto forte, pensare che non c'è nessun'altra comunità al mondo come i cristiani. Noi abbiamo qualcosa di particolare, abbiamo qualcosa di unico, qualcosa che si dovrebbe vedere, qualcosa che la gente dovrebbe vedere. Lo vede? Capiamo veramente queste cose? Se capiamo queste cose, lo vedremo ai nostri frutti. Questo lo vediamo quando guardiamo a quello che dice Paolo sulle sue motivazioni. Concludo con questo. Perché Paolo ha detto tutte queste cose ai Colossesi? Con quale motivazione? Guardate versetti, capitolo 2, versetto 1 e 4. Desidero che sappiate queste cose, perché? Affinché, versetti 2, siate o siano consolati i loro cuori e uniti mediante l'amore, che abbiano la piena intelligenza per conoscere a fondo il mistero di Dio. E poi nel versetto 4 dice, dico queste cose perché? Affinché nessuno vi inganni con parole seducenti. Paolo sta dicendo, vi dico queste cose, vi parlo di questo mistero dell'unione con Cristo, perché se capite veramente queste cose, sarete consolati e sarete uniti. Sarete consolati perché quando soffrite in questa vita, quando soffrite per Cristo, saprete che non soffrite da soli. Capirete perché soffrite e voi saprete e sentirete che c'è Cristo dentro di voi, che non siete mai soli. E poi dico queste cose perché se capite veramente queste cose sarete uniti. Io penso che se noi potessimo veramente capire la gloria di Cristo in noi, la potenza della sua salvezza e la speranza della gloria, non ci sarebbero così tante divisioni nella Chiesa. Non sto parlando di denominazioni perché non ci sono problemi in linea di principio con le denominazioni, però perché ci sono tanti conflitti nella Chiesa? Perché ci sono tanti litti? Perché tanti scismi? Perché c'è tanta disunità? Perché non capiamo questa realtà dell'unione con Cristo. Prima di arrabbiarsi con un fratello, prima di volere separarci da una chiesa o dai alcuni fratelli, pensiamo a questa cosa. Cristo è in me. Cristo è anche in questa persona. Cristo è anche in questa chiesa, in queste persone. Prima di litigare, prima di arrabbiarmi, prima di voler andar via, prima di volere fondare la mia chiesa, voglio pensare a questa cosa, voglio pregare per questo fratello, per questa sorella. Un pastore in Inghilterra mi ha dato questa regola, mi ha detto: quando c'è qualcuno che non ti piace, soprattutto nella chiesa, quando c'è qualcuno che non ti piace, un cristiano che non hai voglia di vedere, o qualcuno con cui hai litigato, quindi l'ultima persona che vuoi vedere, la prima cosa che devi fare è pregare per questa persona. Perché? Perché tu, quando ti metti a pregare per questa persona, automaticamente cambia il modo di vedere questa persona. Quando tu preghi per una persona, sapendo che questa persona ha Cristo dentro di sé, cambia necessariamente il modo di vedere di questa persona. E non puoi più essere arrabbiato come prima. Cambia il modo di vedere le cose. Questo è il mistero del Vangelo. Cristo in noi, Cristo in me, Cristo in te, la speranza della gloria. Preghiamo il Signore che ci aiuti a capire queste cose. Abbassiamo il nostro capo. Signore, ti ringraziamo per questo insegnamento dell'Apostolo Paolo. Ti ringraziamo per questa idea della nostra unione con Cristo. E noi chiediamo il tuo aiuto questa mattina per capire questa idea, per capire, per vedere che non è un'idea astratta, teorica, ma molto concreta. Ti preghiamo di cambiare il modo in cui vediamo la nostra vita cristiana, il modo in cui vediamo il nostro cammino cristiano e il nostro cammino con la Chiesa. Aiutaci a vederci uniti con Cristo, tutti insieme, come Chiesa. Aiutaci, dacci questa consolazione, questa unità, affinché noi possiamo camminare uniti in te. Te lo chiediamo nel suo nome. Amen.